Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti da Raffaele e benvenuti a questo nuovo video. Prima di tutto vi ricordo di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale. Allora, stasera sto per andare a vedere finalmente Joker. Allora, qui è scoppiata la Jokermania, cioè è un delirio per questo film. Se ne parla ovunque e chiunque ne sta parlando. Io è da tantissimo tempo che non ricordo un'esplosione per un film di questo tipo. Cioè, c'è stata tanta attesa, tanto parlare per Avengers Endgame ad aprile, ma è stata comunque limitata ad una fetta di pubblico, il pubblico un po' nerd che l'attendeva con tanta ansia. Ma qui invece parliamo di una copertura a tappeto di pubblico, cioè tutti, anche gente insospettabile, parla, è andata a vedere il film alle anteprime, è andata a vedere il film appena possibile perché non se lo volevano perdere. Comunque, diciamo, è proprio un effetto incredibile ha avuto questo film sul pubblico, e ormai ovunque si parla di un capolavoro. Questo è un film, è un capolavoro, quindi non posso non aspettarmi un capolavoro. Forse di tutto il panorama, diciamo, che seguo, che comunque che è presente su internet, forse solo a Matioschi non è piaciuto questo film. Ma tutte le altre recensioni che ho visto, che ho sentito, ne parlano benissimo. Poi mi sono anche un po' limitato a ascoltare e leggere recensioni perché non volevo farmi troppo condizionare. Poi ormai, oltre alle recensioni, fioccano tutte le interpretazioni, le spiegazioni dei finali. C'è veramente incredibile il caso di questo film. Io devo dire, all'inizio a me subito il trailer è piaciuto, e anche se non avrei mai detto, diciamo, avrei mai dato la certezza che Joker vincesse a Venezia. Anche perché, non avendolo visto, non potevo basarmi su nulla per questa critica, diciamo così. Però da quanto era stato fatto bene il trailer e quelle poche scene che avevo visto, secondo me il film aveva delle grandi potenzialità, quindi già da allora mi aspettavo un bellissimo film, e tant'è che mi sono azzardato in alcuni post su Instagram, anche in alcune stories soprattutto, a dire che non sarebbe stato un furto, o comunque non sarebbe stato strano se il film avesse vinto il Leone d'Oro, che è poi andata così. Ovviamente adesso mi direte che non è vero, ma vi assicuro che molti parlavano del premio a Joaquin Phoenix. Per me invece era proprio tutto il film che si poteva pensare di candidare al Leone d'Oro, come poi è stato. Quindi, diciamo, io sin dall'inizio lo attendo, questo film, sin da prima che vincesse il Leone d'Oro, lo attendo con tanto hype, con tanta ansia, perché mi ispira molto. Poi non sono uno di quelli di quei fanboy che dice, che inizia subito a criticare dicendo che in realtà questo Joker non è il Joker di Batman, ma è un qualcos'altro, diciamo. Poi, anche se questo, dopo l'uscita del film, molte di queste critiche si sono un po' smorzate, perché evidentemente la realizzazione lo rende proprio un Joker che va bene come Joker di Batman, che è un Joker originale, diciamo così. E infine, quello che mi incuriosisce abbastanza di questo film, nel senso, sono le idiozie di polemiche che spesso si scatenano in Italia, soprattutto perché in Italia nascono queste o in Italia, oppure un altro tipo di idiozia nasce in America, ma non ne nascono in altri punti, perché abbiamo personaggi molto curiosi sia in Italia che in America, anche per motivi diversi. Non voglio neanche entrare in merito, neanche, diciamo, sfiorare l'argomento di tutte le polemiche che ci sono state dopo la fine della mostra del cinema di Venezia, sulla vittoria del Leone d'Oro per come miglior attore, sulla colpa Volpi con le associazioni di consumatori. Cioè, veramente non lo tocco minimamente questo argomento, perché non voglio dare neanche, non voglio perdere tempo con questi soggetti. Ma invece una polemica che sta girando adesso, ho letto qualcosina per non spoilerarmi poi il film, è che invece Joker è un film pericoloso. Questo è quello che va girando su internet soprattutto. Non mi sono voluto addentrare nella polemica, perché sicuramente c'è qualche spoiler sul film. Dopo che adesso lo andrò a vedere, sicuramente è una cosa che un attimo approfondirò e cercherò di capire. Comunque, cioè, bando a ulteriori divagazioni, io sto per andare a vedere, ripeto, Joker, vi lascio al trailer e ci vediamo dopo, sperando realmente di aver visto un capolavoro. A voi il trailer, ciao!
La smette di infastidire mio figlio.
Scusi.
Arthur, ho una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo.
Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai avuto dei pensieri negativi? Sono soltanto negativi i miei pensieri.
E in un mondo in cui chiunque crede di poter fare il mio lavoro, guardate questo.
Quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. Invece adesso nessuno ride. E non ti sei chiesto perché?
È uno schifo, vero?
Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente. Ma esisto. E le persone iniziano a notarlo.
È divertente? Per me non lo è.
Murray, un piccolo favore.
Sì.
Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker?
Send in the clowns.
Scusate, ma è da quando è finito il film che sto applaudendo. Incredibile. Joker, sono stato a vedere Joker, ve l'ho detto. È un film bellissimo, secondo me. Mi ha colpito, mi è piaciuto tantissimo. Sono pochi i film che secondo me sono così belli, cioè che ultimamente mi hanno così colpito, mi sono così piaciuti. Ma veramente questo film è, da tutti i punti di vista, fatto splendidamente. Io prenderei qualche Oscar già adesso e inizierei a distribuire, cioè sospenderei qualsiasi altro concorso, anticiperei la cerimonia a stasera e darei già qualche Oscar. Sicuramente il primo Oscar che darei, senza ombra di dubbio, a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix e Joker. Non ci sono altre possibilità. Ha fatto un lavoro sul personaggio incredibile, un'interpretazione eccezionale. Cioè, dovrei esaurire tutti i sinonimi, tutti gli aggettivi per definirlo, ma è veramente fantastica l'interpretazione che dà a questo personaggio. È un personaggio studiato, recitato, approfondito in una maniera che poche volte si vedono negli ultimi tempi al cinema. E questo è meraviglioso, perché poi ti fa cogliere il personaggio, la sua evoluzione, quello che poi lo porta, perché questo è un racconto delle origini del Joker, lo porta a diventare Joker fin dagli inizi. Noi lo vediamo a un certo punto della sua vita, vediamo già lì che un reietto dalla società, è diciamo uno messo ai margini della società, sia per le questioni economiche, perché comunque è un lavoro precario, sia perché è ai margini della società perché è un diverso, è un freak, la gente si trova a disagio con lui, lui ha dei problemi principalmente sociali nel socializzare con le persone, nel rapportarsi alle persone, e la gente lo mette ai margini. Lo mette ai margini, e questo, da qui, questo suo essere ai margini, lo porterà in una discesa profonda fino a diventare il Joker. Ma nella costruzione del personaggio, nello studio del personaggio che fa Joaquin Phoenix, nell'interpretazione, poi ovviamente anche grazie alla sceneggiatura, noi possiamo vedere non solo il punto da cui parte il Joker, da cui parte Arthur Fleck, questo personaggio che poi diventerà il Joker, il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix, ma poi ce lo verrà in vari modi presentato anche nel suo passato, quello, il passato che in qualche modo ha contribuito a farlo cadere sempre più in quel baratro che lo porterà a diventare la personificazione del Joker, la personificazione del caos, del male, perché il Joker alla fine è quello, un folle che tende a generare solo caos, non gli interessa nulla del sistema, non gli interessa nulla del far male, lui è solo creare il caos e mostrare che lui, le sue azioni, la sua opera, il suo esistere ha un effetto sul mondo. È questo che lui porta, e secondo me viene fatto benissimo. Joaquin Phoenix lo interpreta in una maniera eccezionale. Va bene, giuro che smetto di dire, di elogiare e continuare a usare aggettivi per descrivere l'interpretazione, però questo per dirvi quanto mi ha colpito, anche solo per riuscire a realizzare quella risata che vediamo anche nei trailer, quella risata così amara, così dura, così carica di tristezza, di angoscia, che lo seguirà sempre. Poi già non vi svelo, ovviamente non farò spoiler del film, però già nel trailer sentiamo questa risata che sarà caratterizzante del personaggio, una risata che ancor più lo mette ai margini, perché una risata non è una vera e propria risata, non è una risata di gioia, ma è una risata di dolore, di dramma, che è quella che è la sua vita. E solo per fare quella risata, secondo me, ci vogliono mesi di lavoro, perché è una risata che innanzitutto devi riuscire comunque a ripetere sempre, perché è quella del personaggio, ma poi la risata deve anche, nel momento in cui viene fatta, nella scena in cui viene usata, deve anche avere delle emozioni aggiuntive che trasporta. Quindi ci deve essere, cioè c'è la risata che è dolorosa, la risata tragica, la risata di rassegnazione, e tutte queste sfaccettature riescono ad emergere grazie all'interpretazione che gli dà Joaquin Phoenix. Quindi già da questo punto di vista il film è bellissimo. Però non è solo questo il film, non è solo Joaquin Phoenix, che sicuramente ha dato un grande contributo alla realizzazione del film, nel senso con la sua interpretazione a rendere il film così bello, ma è tutto il contesto che viene creato dall'autore, dal regista, che rende il film bellissimo, meraviglioso. Todd Phillips è un regista che personalmente, almeno io, lo conoscevo solo per le commedie, quindi veramente in questo film mi ha sorpreso, perché questo è uno di quei film, un film d'autore, che come sicuramente lo stanno definendo, non è il classico cinecomics a cui siamo abituati, ma è sempre, a mio avviso, anche se poi si è scatenata ovunque sul web, quando c'è una polemica da scatenarsi si scatena, e anche se non c'è una polemica da scatenarsi si scatena ugualmente. Quindi non vi dico le polemiche che stanno girando sul web sul fatto se questo è o meno un cinecomics. A mio avviso è un cinecomics, perché comunque poi alla fine ci sono i tratti caratteristici dei cinecomics, come appunto l'ambientazione tratta dai fumetti, il personaggio, un villain, però non entriamo in questa analisi che mi interessa relativamente. Quello che mi interessa invece è che per essere un cinecomics, ma è un cinecomics d'autore, cioè questo è un vero e proprio film d'autore, in cui la mano del regista si vede nella costruzione di tutto il film, e soprattutto poi il film ha dei temi sociali che vengono affrontati messi davanti allo spettatore per poter in qualche modo interrogarlo. Sono proprio temi per la forza del film che ti vengono sbattuti in faccia e ti vengono messi lì che tu non puoi non accorgertene. Devi in qualche modo comunque farti delle domande. Poi magari saranno domande risposte, diciamo così, superficiali che ti darai, non ti soffermerai più di tanto, ma comunque qualcosa te lo trasmette il film. E quindi, diciamo, l'autore, il regista, che comunque ha realizzato anche la sceneggiatura, costruisce interamente il film come film d'autore. E lo possiamo vedere da come è realizzato, da come è, diciamo, da tutti gli aspetti che fanno il film. Il film è ambientato in una ovviamente a Gotham, in una Gotham che sembra New York degli anni 70-80. Non viene mai definito un momento temporale in cui è ambientato il film, ed essendo appunto ambientato a Gotham potrebbe essere qualsiasi momento, perché comunque Gotham è un mondo alternativo, un mondo ideale, un mondo immaginario in cui possono realizzare, in cui può essere ambientato in qualsiasi tempo. Però è molto caratterizzato da questa società che è sull'orlo del, diciamo così, della rivolta. C'è una grossa crisi nei rifiuti, ci sono tonnellate di rifiuti per strada, c'è l'invasione dei ratti giganti. A un certo punto ho pensato che stesse parlando di Roma, ma non era Roma per fortuna, anche se siamo lì. E qui in questa società c'è sempre di più, proprio perché lo Stato manca, c'è sempre di più un dislivello, una separazione fra ricchi e poveri. C'è sempre di più questo scontro sociale fra i ricchi e i poveri, in cui i poveri accusano i ricchi di essere stati abbandonati al loro destino, di sfruttarli, di ignorarli, di vivere la loro ricchezza e non considerare il mondo che li circonda più povero, e i ricchi invece che accusano i poveri di violenza, di non essere, di essere molto, sì, di essere violenti, di essere la causa anche della società in cui ci si trova, perché comunque la maggior parte dei criminali vengono dai ceti più poveri. Quindi è sempre più forte questa divisione della società, ed è in questa divisione che appunto i poveri, la gente emarginata, sempre più emarginata, c'è chi è ancora più emarginato, come Arthur Fleck, che è il protagonista del film. Come dicevo, l'ambientazione è quella appunto degli anni 70-80, ma il regista riesce a dare a tutta l'ambientazione, nonostante siano sempre le scene, le immagini, le scenografie caratterizzate da colori molto vivaci, il direttore della fotografia e il regista riescono comunque a dare a queste scene comunque della tristezza, dei colori che non sono vividi per quanto sono colori accesi, ma comunque danno sempre quel tono un po' cupo, un po' triste, un po', diciamo così, desaturato, per dirlo alla maniera dei fotografi. Appunto, proprio com'è la società, per quanto si cerchi di metterci colore, gioia, proprio come dice il protagonista, mi diceva mia madre, di essere sempre felice, di dimostrare sempre la felicità, il mio volto felice, in realtà questa gioia è un'apparenza, perché in realtà la vita del protagonista è una vera e propria, un vero e proprio dramma, è una vera e propria tragedia, e questo si diciamo si esprime anche attraverso l'ambientazione. Il regista riesce benissimo a farlo trasparire anche tramite le varie ambientazioni. Anche nella scena, diciamo, che secondo me diventerà una scena epica, ormai ricordata quasi a livello del ballo di John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction, c'è la scena che si vede nel trailer della scalinata in cui Joker scende vestito da Joker ormai e in cui balla. E il vestito del Joker è fatto di colori accesi, però la scena è tutta cupa. Quello che spicca è solo il suo ballare un po' proprio come fuori dal mondo su questa scala che porta chissà dove e viene da chissà dove. Quindi anche secondo me questa, anche le scenografie sono fatte, curate dal regista benissimo. Altra parte secondo me fatta benissimo è la fotografia, che a parte appunto nei colori delle scenografie, nel modo in cui viene usata la luce, ci sono scene inquadrate e gestite benissimo. C'è una scena che ho adorato, c'è lui che c'è Arthur Flank che in qualche modo, per qualche motivo, si trova su un bus, si siede da solo in fondo, il bus ha le scritte, diciamo, sui vetri, quindi c'è il grande vetro posteriore che ci sono alcune scritte su cui però traspare comunque la città dietro. I vetri ovviamente sono sporchi perché comunque, ripeto, la città è ormai sta andando allo sfacelo, e lui è seduto lì dietro da solo, e mentre il pullman cammina, quindi vediamo la città che scorre sullo sfondo, la macchina da presa invece va verso, c'è lo zoom verso Arthur, quindi c'è questo doppio movimento che si vede nella scena, che dà la sensazione di come il personaggio, di come Arthur inizia a distaccarsi dal mondo, a prendere le distanze dal mondo, e per finire poi in un mondo che è tutto il suo, in cui la realtà viene modificata, viene vista in un modo completamente diverso, che è solo il suo, e che sarà poi la visione distorta e folle del Joker. Di questo film, quello che vi accennavo prima del fatto del film pericoloso definito, ho un attimo rapidamente dato un'occhiata sul web per capire di che cosa si trattasse, queste accuse, questo timore che il film sia pericoloso, ma a mio avviso non è un pericolo, diciamo, vano, cioè nel senso, siccome la differenza secondo me di questo Joker con gli altri Joker è che è la, appunto, di quello che lo genera, mentre negli altri Joker c'è sempre un qualche evento eccezionale, diciamo così, che genera il Joker. Per dire, nel film di Tim Burton, Jack cade nella mistura acida, in questo intruglio di sostanze chimiche, e da lì nasce il Joker, perché gli cambia i connotati, gli cambia il colore della pelle, gli brucia i nervi, e quindi gli rimane questo sorriso, e quello lo fa impazzire. In quello, insieme, vabbè, a tutto il resto della sua vita, che comunque non era tanto normale, quindi alla fine degenera nel Joker. Qui non è un evento eccezionale da film da fumetto, da film cinecomics, appunto, che genera il Joker, ma è la società. La società che è una società come può essere la società attuale. È la spirale di male perversa che si genera nella società, che nessuno ha il coraggio di fermare, ma tutti in qualche modo le danno spazio, le danno agio nel perseverare, nel protrarsi, e quindi una spirale perversa di male che poi avvolge tutti e tutto, e che rendono poi un uomo disturbato psicologicamente, con tanti problemi, con tanti disturbi sicuramente che gli derivano da tutta una serie di fattori che poi man mano si scopriranno, ma è comunque la società che rende Arthur Fleck il Joker. Quindi il timore che poi ci sia qualche diciamo emulatore folle che vede la società attuale e decide di impazzire e iniziare a fare stragi, è questo il timore che c'è, ma no, è un timore, come dicevo, vano secondo me, per due ragioni. Uno, cioè non è un film che può essere la causa di una strage, come qualche anno fa, non so se vi ricordate, ma all'uscita, se non sbaglio, l'anteprima del Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, il terzo film di Batman, ci fu un pazzo che negli Stati Uniti, in una sala, credo proprio vestito da Bane, forse, se non da Joker, ora non ricordo benissimo il fatto, però questo entrò in questo cinema dove c'era l'anteprima del film e fece una strage, uccise decine di persone. Ma non è il film a generare la follia è già lì nella persona, e qualsiasi cosa la può scatenare, anche un saluto di una persona che incrocia per strada, anche il modo in cui un negoziante gli dà il resto, un qualsiasi cosa può essere quel click che gli fa scattare la follia omicida. Non è il film, non è che allora questo film fa scattare tutti i folli omicidi, o in generale i film che parlano di pazzi psicopatici possono far scattare la follia omicida nelle persone. No, se uno sbarella e uccide, lo fa perché c'ha tutta una serie di problemi già strutturati nella sua persona e aspetta solo, diciamo, la scintilla che lo fa scattare, non sarà il film. E poi, secondo motivo, secondo me, cioè non è che, non parlando di come la società poi realmente crea separazione nelle persone, mette ai margini le persone, come il comportamento dei singoli, anche solo con la diciamo una passività nel non agire, nel tenersi alla larga, nel tenere lontane le persone, anche solo quello può generare gravi problemi in chi è già fragile di suo. Cioè, su questo non possiamo, non si può tacere, cioè non è, siccome diciamo è un problema sociale presente sicuramente, allora non ne parliamo, facciamo finta che non esiste e lasciamolo come tabù. Mi rendo conto che è una questione che nei film in generale, nella società, non viene tanto considerata o trattata, perché forse c'è ancora una specie di tabù sul fatto dei problemi dei problemi, sì, mentali delle persone, del disagio sociale che c'è, come spesso sento che ci sono campagne perché faccia venire fuori tutti i problemi di depressione che ha la gente, perché effettivamente sembra essere un tabù parlare di depressione in alcuni contesti, così anche altri problemi mentali vengono trattati allo stesso modo, e forse se ne parla anche meno della depressione, che magari ultimamente, dopo che è stata definita proprio una patologia, se ne parla di più. Quindi nel film viene trattato molto bene, a mio avviso, e viene, come dicevo prima, sbattuto in faccia alle persone, agli spettatori, questo male della società, che è presente anche se sicuramente in forma meno lieve, non con l'estremizzazione che c'è proprio a Gotham di questa situazione, però comunque è presente anche nella nostra società. Nella nostra società mi sembra abbastanza evidente che si tende in qualche modo a separare, a emarginare chi è diverso. Anche nella nostra società non c'è un opporsi alle spirali di male che sicuramente si innescano. Nessuno interviene, sono pochi comunque i casi in cui qualcuno si mette a bloccare queste spirali di violenza, di negatività che si creano. La maggior parte magari non li alimenta, ma è passiva, e quindi comunque, essendo spirali, continueranno ad agire e a travolgere le cose, le persone, partendo prima da chi è più fragile per poi arrivare, per come è estremizzato nel film, anche a tutto il sistema. Quindi questo per me la polemica sulla pericolosità di questo film non torna, cioè non ha senso, perché comunque nel film non si sta, innanzitutto ripeto, il film non è la causa della follia della gente, e soprattutto poi nel film non si sta mitizzando il criminale Joker, anzi nel film è ben evidente la follia e il male di questo personaggio, ma è ben evidente anche com'è la società che genera questo personaggio, e poi tutte le conseguenze che ne verranno. Ora ovviamente non vi voglio spoilerare tutto il film, non vi voglio spoilerare nulla del film in realtà, quindi poi man mano capirete. Perciò vabbè, come avete capito, mi è piaciuto tantissimo. Altra cosa che secondo me è ben fatta, cioè anche se il film, forse un piccolo difetto che ha, è che è molto molto incentrato sul personaggio di Arthur Fleck, tanto che qualcuno non ha colto il legame degli altri personaggi, però a mio avviso invece gli altri personaggi, seppure con molta discrezione, ma sono presenti tantissimo nel film, anche se non in molte scene, ma la loro presenza si sente e gli effetti si vedono nel film. Quindi secondo me la bravura sia del regista ma anche degli altri personaggi, come Robert De Niro, che interpreta un comico diciamo tipo Dave Letterman in una trasmissione che viene fatta a Gotham, credo si chiama That's Life, questa è la vita, che anche il titolo abbastanza indicativo all'interno del film. Delle scene che si vedono anche, alcune si vedono anche nel trailer, quindi non sto spoilerando, alcune scene che aiutano veramente alla creazione del personaggio, la definizione di alcune questioni, con Thomas Wayne, il padre di Batman, il padre di Bruce Wayne, che poi diventerà Batman, e poi anche l'attrice, ora non mi ricordo il nome, che interpreta Domino in Deadpool. Non so se l'avete visto, c'è l'attrice che interpreta una vicina di Arthur Fleck, che anche lì è molto significativa come presenza. Infine il personaggio della madre, di Arthur, che come gli altri comunque servono a definire e a chiarire bene l'evoluzione, la genesi del Joker. Quindi questi personaggi ci vengono realizzati e messi molto bene all'interno del film, come interpretazione, anche come caratterizzazione, come per loro presenza all'interno, anche se qualcuno, diciamo, l'ha criticato, può essere da un certo punto di vista magari anche vero, sono troppo marginali e troppo centrata sulla figura di Arthur Fleck. Però un film sul Joker è un film in cui tu devi approfondire, capire e analizzare in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua quadridimensionalità il personaggio che diventerà il Joker, la persona che diventerà il Joker. Quindi a mio avviso i personaggi vengono usati bene, perché non sono ingombranti, non vanno a oscurare in qualche modo, a coprire il personaggio principale, ma lo aiutano, ci aiutano a caratterizzarlo e a capirlo ancora meglio. Ultima cosa che dico, perché non voglio dilungarmi troppo, comunque si è capito che il film è piaciuto tanto. Ultima cosa sulla regia: Todd Phillips, come dicevo, mi ha sorpreso, perché si è dimostrato un grande regista di film d'autore, anche come capacità di dirigere proprio le scene. Secondo me è stato molto bravo, ci sono scene molto particolari che vengono girate benissimo, soprattutto una secondo me mi ha colpito, ma ce ne sono diverse poi comunque in tutto il film per come viene realizzata. Quella che mi ha colpito di più è una scena in metropolitana affollatissima di persone, una di quelle che si vede, se non sbaglio, anche nel trailer, in cui ci sono varie persone con la maschera da pagliaccio, da clown. In quella scena, è una scena molto convulsa, confusa, in cui c'è un mezzo inseguimento, non si capisce bene, ma nonostante le tante persone, la tanta confusione, il regista è bravo a non farti mai perdere di vista il centro dell'azione, il centro di quello che sta succedendo. Per quanto sia confusa, per quanta gente ci sia, per quante comparse, per quanto caos ci sia in quei vagoni del treno, noi riusciamo sempre ad aver ben presente quello che sta succedendo. Quindi questo è sicuramente indice di una grande maestria con la macchina da presa come regista. E poi una cosa che riesce a fare molto bene Todd Phillips, che colpisce fortemente, è nel dosare la violenza. La violenza, Joker è un personaggio estremamente violento, però non è una violenza, diciamo così, varia, sempre presente, che colpisce a caso, ma quelle volte che c'è viene, dà una forza, un colpo che ti danno quelle scene, ma veramente violente, che non dico che ti disturbano, perché comunque ormai siamo abituati a scene anche più forti, però per come avvengono, per l'efferatezza di alcune sequenze, veramente sono fatte bene, danno pienamente la forza della follia, della follia omicida che in quel momento sta scatenando il Joker. Per come va tutta la regia, anche per queste scene di violenza che sono così incasellate in alcuni momenti, che arrivano così di forti, improvvisi e fortemente impattanti sul pubblico, e si vede che molto il regista è fortemente ispirato ai film di Scorsese, per come l'ambientazione, per come e tutto ricorda molto alcune cose Taxi Driver, Re per una notte, ma anche poi per alcune scene di violenza, a mio avviso anche alcune scene di Departed. Ci sono momenti in cui scoppia la violenza e tu non te l'aspettavi e vieni, ne rimani colpito. Quindi sicuramente c'è anche un omaggio a Scorsese, non viene copiato Scorsese, ma si capisce che, cioè almeno si coglie per il tipo di regia che Scorsese è stato uno dei, diciamo, degli autori che ha fortemente influenzato la regia e l'opera di Todd Phillips. Va bene, mi fermo qui, non vado oltre, però sicuramente vi consiglio di andarlo a vedere. Questo film è non dico ancora un capolavoro, perché capolavoro sono un attimo vederlo più volte, valutarlo da vari punti di vista, però è un film fantastico, bellissimo. Io ho visto una volta, la prima visione è spettacolare, cioè i sentimenti, le emozioni che si provano sono enormi e sicuramente colpiscono pienamente lo spettatore. Quindi, a mio avviso, come vi ho già detto, darei sicuramente l'Oscar direttamente a Joaquin Phoenix per l'interpretazione, però un Oscar glielo darei anche alla fotografia. Le musiche sono bellissime, curate benissimo, quindi una candidatura anche per le musiche, candidatura per la regia e candidatura per miglior film. Queste sono le candidature. L'Oscar invece lo diamo direttamente a Joaquin Phoenix, senza candidature. Va bene, concludiamo qui la recensione. Io però a questo film do 4 sterline e mezzo, perché se le merita tutte. E detto questo, non mi resta che chiedere invece la vostra opinione, se l'avete visto, e magari tornate dopo che l'avete visto e lasciatemi un commento qui sotto per dirmi se anche voi l'avete apprezzato tanto o se siete uno di quelli che non l'hanno apprezzato. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, iscrivetevi al canale e nella descrizione da qualche giorno trovate anche il mio account TikTok, se volete potete seguirmi anche lì. Bene, per stasera è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao e a presto.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance. Like your first home expansion, or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Families agents. Life's better when you're under American Families roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.